Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Egli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era il sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: questo uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e che gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che sono venuti in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. È grandissima la capacità dell'evangelista Giovanni di rappresentare una scena drammatica, dove emergono i lineamenti dei diversi personaggi con grande nitidezza. Anzitutto però bisogna tenere presente ciò che Gesù dice all'inizio. Dio non è all'origine di nessun male. Attribuire a Dio l'origine di qualche male significa colpire direttamente Dio, che è esclusivamente l'essere buono, buono, basta. Quindi ogni forma attraverso la quale Dio mi ha mandato questo dolore, questa sofferenza, questa disgrazia, non è vero. Dio non è all'origine di nessun male. Qualora capiti la disgrazia o il male, il Signore interviene per sostenerci. Dio ha cura di noi. Una volta che noi ci siamo incagliati, che noi ci siamo messi per un percorso scorretto, egli viene. Da allora attende un po' in modo tale che ci correggiamo e impariamo qualcosa dall'errore fatto. Un po' come i genitori che non possono risparmiare tutte le prove ai figli, ma occorre che i figli imparino dall'esperienza della vita come ci si comporta nelle diverse circostanze. Quindi non si può attribuire a Dio l'origine di nessun male. Questo è da tenere sempre presente, è una bestemmia nei confronti di Dio. Di fronte all'azione di Gesù, alla presenza di Gesù Cristo, abbiamo diversi atteggiamenti. Anzitutto abbiamo l'atteggiamento corretto dell'uomo cieco che di fronte a Gesù, che si prende cura di lui anche attraverso i gesti, per così dire, di magia del tempo, si fida di lui e gli dice: va a lavarti alla piscina di Siloe. Gesù si trovava presso il Tempio. La piscina di Siloe è giù nella valle del Cedro, giù in basso. È chiaro che la velocità con cui ha compiuto il cammino all'andata è stata molto diversa dalla velocità del ritorno, una volta che ci vedeva. Però egli si è fidato della realtà di Gesù Cristo. La sua affermazione è: io sono ciò che mi è accaduto dall'incontro con Cristo, io sono quello. Ciò che i farisei e anche i curiosi vogliono mettere in discussione è che sia lui la stessa persona che prima era cieco e adesso ci vede. Notate quanti sono gli artifici messi in atto dai farisei per volere escludere il fatto compiuto, per negare il fatto. Se possiamo dire che è corretto il comportamento morale del cieco che nell'incontro con Cristo, avendo il grande desiderio della luce, della vita piena, lo segue e ubbidisce immediatamente, e quindi c'è una moralità limpida da parte di questa persona, i farisei sono così fermi nel loro pregiudizio che desiderano una sola cosa, che quello che ha cominciato a vedere smetta di vederci. Perché la disgrazia è l'uomo che vede. Non ha, notate di dove viene questo paradosso? Viene dal fatto che essi hanno uno schema mentale per cui Dio deve comportarsi secondo quello che pensano loro. Ogni altra azione diversa che accade viene negata e viene esclusa. Non ha nessun valore. Essi pregiudizialmente ce l'hanno con Gesù Cristo. E tutto ciò che ha a che fare con Gesù Cristo diventa oggetto della loro battaglia. L'uomo imperterrito che ci vede dice: mi ha detto di andare, io sono andato, mi sono lavato e adesso ci vedo. Resta fermo nelle affermazioni che descrivono un avvenimento, un fatto. Cercano attraverso la pressione su di lui, la minaccia dei genitori, e anche i genitori tentennano un po', però non possono negare che quello sia loro figlio, perché essi intervengono sotto minaccia. Chi dice che Gesù Cristo è un uomo che viene da Dio deve essere cacciato via dalla sinagoga, il che significa deve perdere tutti i diritti civili. Quindi diventa un uomo allo sbando, vittima di qualsiasi persona. Abbiamo che questi uomini sono radicalmente immorali, perché non hanno attenzione alla realtà, all'essere, a ciò che esiste, ma essi hanno la pretesa di dominare la realtà dell'essere del mondo che sta loro attorno. Esiste nella mente di queste persone una negazione dello spirito per cui essi si accaniscono contro colui che è cieco e adesso ci vede. Ma praticamente si accaniscono contro Dio, che non è intervenuto secondo il loro schema. È intervenuto il giorno di sabato, e il giorno di sabato invece Dio deve riposarsi, come se il mondo stesse in piedi se Dio si riposa. Però questi uomini sono veramente pericolosi. Sono pericolosi perché apparentemente sono difensori di una legalità, di una legalità che ubbidisce ad una concezione della vita, ad una ideologia, ubbidisce ad una programmazione della storia degli uomini. E chi non è secondo quella storia lì viene escluso, deve essere eliminato. Il principio etico della moralità viene poche volte considerato, però è pregiudiziale, perché indico la persona che non è disposta ad imparare, non è disposta ad apprendere da ciò che esiste. È una persona che non è disposta, per così dire, a modulare la propria esistenza secondo l'essere, l'esistenza, il divenire e secondo la perfezione che avviene nella storia. Questo è da tenere molto presente, perché apparentemente queste hanno un linguaggio apparentemente formalmente senza ira o senza aggressività, senza livore, apparentemente. Ma è quella forma di odio, odio mentale, ideologico, che non lascia vivere niente. Questo dobbiamo averlo presente, specialmente quando leggiamo articoli di giornale, oppure seguiamo trasmissioni di televisione, dove l'attacco fatto o contro dei cristiani, o contro la Chiesa, o del presente, o del passato, o del futuro, perché qui non si salva niente. Tenete presente questa modalità dell'apparente freddezza, oggettività del giudizio, che nasconde un pregiudizio micidiale, che non lascia vivere niente, nessuno, non si manifesta nessun sentimento come rapporto affettivo con la realtà di cui parlano. E quando si parla senza rapporto affettivo con la realtà della vita, vuol dire che quella è una persona che ragiona da defunto, dall'oltretomba, non è più fra viventi, è micidiale, mortale, mortifero. Questo dobbiamo averlo presente. E notate che l'accanimento o contro Dio o contro Gesù Cristo si rivolge contro quella persona in cui si rivela l'opera di Gesù Cristo. I cristiani, noi dobbiamo essere attenti. Quindi il problema, tante volte, non è tanto la correzione un po' meglio, un po' di più, del fatto di essere cristiani, ma è il fatto di esistere come cristiano che non è accettato. Il fatto di esistere come persona che ci vede che non è accettato. Questo dobbiamo accettarlo, perché è accaduto così col circonato presente Cristo, accade oggi con noi presente Cristo, perché Cristo risorto vuol dire presente. In questo modo, quindi, il Vangelo avrebbero molti motivi di riflessione, però mi sembra importante anzitutto tenere presente che da Dio viene solo il bene. E Dio interviene affinché tutto si trasformi in bene, anche il male, per quanto possibile, si trasformi in bene. Inoltre, la condizione di cristiano è una condizione di emergenza. Di emergenza perché pone l'uomo all'interno di questo mondo in un clima drammatico, dove l'esistenza della persona è messa di per sé in un grande combattimento fra coloro che accettano la presenza di Cristo e di Dio, coloro invece che ritengono indispensabile, assolutamente necessario, la esclusione di coloro che credono in Cristo e che credono in Dio.